adesso iniziano a parlare.
E va bene, ci siamo. Bene. Ci ritroviamo per la lezione divina in vista della settima domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Levitico, capitolo 19, primi due versetti, e poi versetti 17 e 18. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, così come in tutte le domeniche di questo scorcio dell'anno liturgico. Seconda lettura, prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, dal versetto 13 al versetto, dal versetto 16 al versetto 23. Da 16 a 23. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 103, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 10 o 9b, se facciamo riferimento all'altra numerazione. Salmo 10. E quindi il brano evangelico, che ancora è tratto dal discorso della montagna, Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 38 al versetto 48. Da una settimana all'altra la Chiesa ci chiama all'ascolto della parola e alla condivisione del pane eucaristico. Noi tutti infatti siamo viandanti lungo la strada di questo mondo, le molte strade che percorriamo mentre siamo apprendisti alla scuola della figliolanza. La Chiesa lo sa, anzi la stessa Chiesa non è mai nient'altro che un popolo di pellegrini, questi viandanti che siamo noi, ossia gente di questo mondo, redenta dal sangue di Cristo e condotta lungo il cammino che conduce al regno del Padre. La Chiesa lo sa, ai pellegrini è necessaria la parola e quindi è necessario il cibo. E secondo quanto il Signore stesso ha disposto nella sua provvidenziale misericordia, la Chiesa amministra per noi la parola di Dio e il pane dell'Eucaristia. Nessuno di noi può pretendere di essere più che un pellegrino sulla via del regno, che è poi la via, come già ricordavo, della figliolanza. È la nostra attuale povertà che noi registriamo man mano che procediamo, itineranti, viandanti, pellegrini, come siamo, ma è per noi allo stesso tempo una povertà benedetta, una povertà beata, perché il Signore Gesù ha voluto visitarci con l'abbondanza dei Suoi doni e lo Spirito Santo opera incessantemente per la nostra conversione. Accogliamo con adorante gratitudine la parola del Signore e disponiamoci a offrire la nostra Eucaristia con obbedienza filiale. Siamo pellegrini sulla via del Regno, ma siamo già figli che ascoltano e rispondono a lode e gloria di Dio nostro Padre. Leggiamo ora nel libro del Levitico il testo che vi citavo, capitolo 19, primi due versetti, poi versetti 18 e 19, versetti 17 e 18. Pier Francesco, leggi.
Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
Ecco, Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti da 38 a 48. Arriviamo alla fine del capitolo 5. Pialeggi pure.
Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Ecco. Grazie. Ritorniamo al Salmo 10. E naturalmente ritorniamo anche al Salmo 9, perché i due salmi, così come adesso sono collocati nel salterio masoretico, quello che parla la lingua ebraica, i due salmi in realtà ci parlano in maniera molto evidente di una unica composizione che è caratterizzata dalla scansione dell'alfabetismo, 22 lettere dell'alfabeto che danno inizio a 22 versetti, blocchi di versetti. Il testo viene ricostruito con notevole precisione, anche se ci siamo già resi conto leggendo il Salmo 9 la settimana scorsa, abbiamo a che fare con una pagina o una composizione di pagine che ha sofferto molti incidenti di carattere letterario, per cui qua e là il testo mette a dura prova le capacità interpretative degli studiosi, ma noi ne veniamo a capo con la solita disinvoltura. Fatto sta che abbiamo letto il Salmo 9 e abbiamo a suo tempo fatto riferimento al Salmo che precede, di cui ci occupammo due settimane addietro, il Salmo 8, il grande programma nel senso del nuovo Adamo, l'uomo nuovo, l'apprendista alla scuola della preghiera, alla scuola della vita, l'uomo nuovo che il Salmo 8 illustra nelle sue prerogative fondamentali, così da fornirci l'immagine della creatura umana che ritorna alla pienezza della propria vocazione originaria in quanto immagine del Dio vivente, del Signore Dio, creatore del giardino e dell'albero della vita e della presenza di tutte le creature nel giardino della vita. Ebbene, il Salmo 9, ricordate, il ci ha offerto la testimonianza estremamente sincera ed estremamente generosa allo stesso tempo di un orante che continua a rappresentarci tutti ed è in continuità con il Salmo 8 una di quelle persone che, come capita anche a noi, sono alle prese con le incertezze, le vicissitudini, le contrarietà dell'esistenza umana. E dunque, un affanno, avvertiamo, ridurre lo slancio del nostro antico testimone che è orante esemplare per noi, ma conosce l'affanno della vita che si confronta con le contrarietà di ogni genere. Ed ecco, noi abbiamo incontrato, proprio attraverso la testimonianza affannata, ma sincera e coraggiosa del nostro orante, abbiamo incontrato per un verso nel suo vissuto la scoperta di quella che si chiama povertà, per dirla con un termine sintetico, e che può essere riproposto attraverso un vocabolario più o meno variegato, la creatura umana ricondotta all'evidenza dei propri limiti nella morsa che la stringe in un contesto dove gli eventi sono esposti a tutte le interferenze e ci si trascina passando in mezzo alle contrarietà più incresciose, sperimentando la propria insufficienza nella maniera più drammatica. Ed ecco, per il povero e per colui che sta scoprendo di essere povero, la regalità del Signore che siede sul trono. Che siede sul trono. Ricordate come nel Salmo 9 per la prima volta abbiamo avuto a che fare con quel personaggio che sotto il titolo di povero si identifica in maniera esemplare e non c'è bisogno di ulteriori aggettivi. Ed ecco, colui che siede sul trono è il Signore che, ricordate, esercita la sua sovranità, la sua regalità, intronizzato com'è, ed è non è esattamente colui che comanda dall'alto e schiaccia, opprime e impone le proprie condizioni in maniera prepotente, ma è colui che svela il suo segreto. Ecco, su questo abbiamo insistito a suo tempo, facendo riferimento alla intestazione del Salmo 9, che poi vale anche per il nostro Salmo 10. La stessa intestazione regge le due tappe di questa unica composizione. Ricordate al maestro del coro in sordina, traduce la mia Bibbia, abbiamo avuto a che fare con la morte del figlio, o la morte per il figlio, la morte del figlio che determina una relazione estremamente più feconda di ogni altra esperienza antecedente in rapporto all'evento della morte che di per sé strappa, chiude la relazione, interrompe, distrugge gli affetti, ed ecco in rapporto alla morte del figlio, e questo in rapporto al morire in riferimento a un figlio, dunque in riferimento a un evento generativo, un evento che è portatore di fecondità, che è rivelatore di vita. E quell'intestazione così strana, così singolare, che ha provocato in tanti modi gli antichi interpreti e ancora oggi nei nostri commentari, l'intestazione viene messa lì con tutto l'imbarazzo di chi non riesce mai a venirne a capo, né sono in grado io, certamente non sono in grado io di venirne a capo. Ma vi facevo notare che già la traduzione in greco di quell'intestazione suona iper ton cryphion tou iou, e cioè per i segreti del figlio, i segreti del figlio, i segreti del figlio. C'è un segreto, e a questo riguardo già mi esprimevo poco fa, c'è un segreto che ci viene rivelato là dove abbiamo a che fare con la testimonianza di una misteriosa fecondità che riguarda un figlio che muore. Ma è il mistero del Dio vivente che si presenta così. E destinatario di questa rivelazione è esattamente il povero di cui ci parlava il Salmo 9, che ci ha presentato il Salmo 9. Ed è esattamente l'orante che nel Salmo 9 ha preso atto di come questo suo radicamento in una condizione di povertà lo ha condotto a scrutare i segreti di Dio. Quell'amore per un figlio che muore, che poi è amore per di colui che in ogni povera creatura mortale riconosce un figlio, è l'amore che si manifesta come spalancamento di quello spazio segreto che da sempre è custodito nell'intimo del Dio vivente. Ed è l'amore che fa di un povero uomo mortale, come il povero orante che è stato condotto proprio attraverso il radicamento nella sua insufficienza, nei suoi limiti, nella sua condizione di creatura disarmata di fronte agli eventi che precipitano e alle forze che lo investono. Ed ecco proprio lui, un povero uomo mortale, che diviene testimone di un amore che trova riscontro in un cuore liberato, in un cuore aperto, il cuore del povero, un cuore che è condotto attraverso le vicende che in maniera così ampia il nostro orante ci ha descritto, lo conduce a rendere testimonianza alla signoria di Dio, che è assiso sul trono, colui che siede sul trono, la signoria di Dio che svela il suo segreto. Ed è tutta la grande avventura della storia umana che il nostro orante sta contemplando mentre scruta i segreti nell'intimo di Dio, sta registrando come il il passaggio necessario, urgente, drammatico, attraverso l'esperienza della povertà, diventa in lui e attraverso di lui, in tutti coloro a cui si rivolge, compresi noi che siamo sintonizzati con il suo cammino orante, e diventa specchio di quella inesauribile fecondità d'amore che irrompe nella storia umana, che è la storia della morte, in modo da renderla docile al servizio di una fecondità d'amore che genera figli chiamati a condividere la vita santa e inesauribilmente libera nella comunione con il Dio vivente. Ma è la storia della salvezza. E vedete, il nostro Salmo 9 ci ha condotti fino a quei versetti 20 e 21, sono gli ultimi due versetti del Salmo che leggevamo a suo tempo. Sorgi Signore, non prevalga l'uomo, l'uomo è Enosh, l'essere mortale, davanti a te siano giudicate le genti, riempile di spavento, Signore, sappiano le genti che sono mortali. Un duplice richiamo all'uomo nel versetto 20, poi diventa mortale nel versetto 21, in ebraico è lo stesso termine, Enosh, che già conosciamo, compariva nel Salmo 8, l'uomo mortale, sappiano le genti che sono mortali, questa presa di coscienza nell'intimo del cuore, un cuore che deve essere macinato, che deve essere contestato, che deve essere rieducato, che deve essere strutturato, perché è proprio là dove la creatura umana viene ricondotta alla misura della propria originaria povertà che esaurisce tutte le proprie pretese viene scoprendo di essere aperta a tutto campo nella relazione con il mistero dell'inesauribile volontà d'amore, che è il segreto di Dio. Riempile di spavento, e dove vedete che questo termine spavento, non ve ne parlavo la volta scorsa perché ero preoccupato di accelerare le tappe, adesso posso permettere di perdere tempo tra una mezz'oretta, invece dovrò di nuovo accelerare le tappe, ma vedete che qui il termine usato in ebraico è morà, forse ne parlavamo nella conversazione dopo la lezione divina, morà, ma basta. Lasciando le stesse lettere, cambiare una vocale, e sappiamo bene che il testo in ebraico è solo consonantico, non ci sono vocali, e leggere morè, e morè vuol dire maestro, tant'è vero che la traduzione in greco diventa nomothetis, nomothetis è il legislatore, nomothetis è il maestro che guida, che dà l'orientamento, che dà l'impulso decisivo. Ebbene, riempile di spavento, così traduce la nostra Bibbia, rifacendosi a quella lettura del testo che vocalizza morà, il timore, che poi in realtà non è lo sgomento, è una apertura dell'animo che è investito da un sentimento di consegna, di affidamento, di obbedienza al mistero infinito e inesauribile di Dio. Comunque c'è di mezzo una vera pedagogia, ecco, questo volevo dire, c'è di mezzo un vero apprendistato, c'è di mezzo un vero cammino di rieducazione del cuore umano, che passa attraverso la povertà, così come il nostro orante ce ne parlava, ed è il cammino che fa di un essere mortale con tutti i limiti del caso e che porta con sé le conseguenze di tutti i propri disastri, sconfitte, insufficienze, peccati, fallimenti, e fa di un essere mortale l'interlocutore di quel segreto che si svela nella sua inesauribile volontà d'amore nell'intimo di Dio, per come Dio si è assiso sul trono, per come Dio ha dimostrato di essere il creatore dell'universo, il signore della storia umana, il protagonista di quella vicenda che fa di noi creature derelitte, sempre più consapevoli della nostra insufficienza, delle creature redente, che per davvero sono chiamate a riconoscersi in quel nuovo Adamo di cui ci parlava il Salmo 8. E adesso, vedete, non è finita qui, perché dal versetto 22, che poi sarebbe il versetto 1 del Salmo 10, adesso leggiamo il seguito di questo salmo che è unico e duplice allo stesso tempo, e più esattamente vedete che adesso abbiamo a che fare con un'ulteriore ricerca circa il valore e anche il dramma di quel appello che leggevamo nel Salmo 9 dal versetto 14 in poi. Abbi pietà di me, Signore, ricordate, dal versetto 14, abbiamo letto le strofe che seguono, fino al versetto 21, un appello. Ebbene, vedete, adesso i versetti che leggeremo sono come un serio energico e sapiente ingrandimento di quell'appello, nel senso che c'è da, per il nostro orante, da precisare ancora meglio qual è l'itinerario di rieducazione del cuore per il quale siamo chiamati, e che ci colloca nella condizione di interlocutori che piccole creature umane come noi siamo divengono niente meno che specchio di quella volontà d'amore per cui per ogni figlio che muore il grembo del Dio vivente è sorgente di vita vittoriosa e inesauribile. E allora vedete, dal versetto 22, seguo la numerazione così come è messa in evidenza nella mia Bibbia, una riflessione che adesso ricostruiamo nei suoi elementi, nel suo svolgimento più preciso, e naturalmente il testo sfugge a tutti i nostri tentativi di interpretazione, porta con sé una ricchezza che è sempre ben al di là dei miei suggerimenti. In ogni caso, ecco, versetti 22 e 23, c'è una domanda, un interrogativo di partenza. che inquadra lo svolgimento che seguirà. Leggo. Sorgi, no, perché Signore, ecco la domanda, perché Signore stai lontano nel tempo dell'angoscia, ti nascondi? Il mistero il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cadono nelle insidie tramate. Qui la mia Bibbia traduce cadono, in ebraico è un plurale, problemi di traduzione che continuano ad accompagnarci qua e là, ma su cui non mi soffermo. Vedete che due versetti che introducono adesso il cammino lungo il quale il nostro orante ha sviluppato la sua riflessione e vuole aiutarci ad accompagnarlo in questa riflessione che vale per lui ma vale per noi. Perché? Dice perché? E vedete che ritorniamo indietro dopo tutto quello che abbiamo già letto e quello che ci sembrava di avere acquisito e che io tentavo a mio modo di richiamare poco fa, torniamo indietro. Ma perché, Signore, stai lontano e nel tempo dell'angoscia ti nascondi? Lo vedete che questo ti nascondi, tal lim, è una forma verbale che ha a che fare con quel nascondimento, quel segreto a cui accennava l'intestazione e che la traduzione in greco ha colto con una intuizione teologica molto istruttiva per noi, il segreto, ma perché ti nascondi? Dunque la questione è estremamente semplice, estremamente seria e anche drammatica. Perché questo segreto? E davvero, perché tutta questa fatica? E perché diventare poveri per accogliere la rivelazione di quella inesauribile volontà d'amore che è sempre viva nell'intimo del Dio vivente? Perché? E perché l'empietà? Ecco, qui è la questione. Perché l'empietà? Perché, vedete, empietà non è un titolo astratto e generico. L'empietà è una presenza negativa, aggressiva, violenta, prepotente, che schiaccia il misero. Il misero di cui parlavamo, il povero, il derelitto, l'insufficiente, è uno schiacciato. È oggetto di un'aggressione continua. L'empio spadroneggia sulla scena del mondo. E perché? Perché questa invadenza che si espande con la sistematicità e la magnificenza, per altro verso, di una fiamma, perché qui vedete dico fiamma leggendo il versetto 23, il misero soccombe all'orgoglio dell'empio, dove questo soccombe è detto in ebraico con un verbo che allude alla bruciatura, e qui c'è di mezzo un incendio, e c'è di mezzo una potenza devastante che travolge tutte le resistenze, ma è allora l'empio che vince, è l'empio che domina, è l'empio che irrompe a modo suo e fa di questo mondo il suo regno? E tra l'altro la traduzione di questo verbo soccombere in greco è empirisete, brucia, arde, è acceso, ma è il misero, è il povero, è lui, è l'empio. E vedete subito il rigo successivo è da attribuire a un soggetto plurale, abbiamo parlato dell'empio al singolare, ma al soggetto plurale, perché l'empio in realtà poi si sfaccetta, si moltiplica in una molteplicità in una varietà di soggetti, cadono nelle insidie tramate, un'affermazione riguardante la posizione autodistruttiva dell'empio su cui già insisteva il Salmo 9, ma già intanto però il misero è incendiato, il misero è travolto, il misero è spazzato via, ebbene vedete perché? E qui la questione adesso viene elaborata dal nostro orante e noi lo seguiamo nella sua riflessione, che è una ricerca sapienziale, ma che è una testimonianza diretta, vissuta, laddove dominante è sempre e ancora il protagonismo del Dio vivente, che vedete. E adesso stiamo constatando, non semplicemente dichiara la sconfitta dell'empio, ma lo vuole stanare, lo vuole denunciare, lo vuole estirpare in maniera tale da portarlo alla luce laddove invece ristagnerebbe nel buio, e in questo modo determinare quel filtraggio di cui la nostra realtà di creature umane ha bisogno. E allora vedete che l'empio di cui si parla qui è un personaggio che ci aggredisce dall'esterno, ma è allo stesso tempo una presenza negativa che si è introdotta e rimane come ingolfata e partecipe del nostro vissuto interiore, e allora quel diventare poveri per accogliere finalmente la rivelazione del segreto di Dio, adesso nei versetti che dobbiamo leggere diventa un vero e proprio percorso di sradicamento interiore, di filtraggio in profondità, deve essere scovato, deve essere individuato e denunciato e quindi estirpato l'empio, là dove è andato invece ad abbarbicarsi e dove continua a prosperare a modo suo come il parassita che ormai detta il regolamento dell'esistenza umana e il regolamento a cui si adeguano le vicende della storia umana nella sua complessità. L'empio. Allora vedete che i versetti che adesso leggiamo ci costringono ad andare più a fondo rispetto a quanto il Salmo 9 ha illustrato tenendo conto di quei dati hanno assunto il valore di riferimenti visibili e inconfondibili per interpretare il senso della storia umana, che è storia di salvezza in quanto è la storia di coloro che diventano poveri e incontrano il segreto di Dio. Sì, ma diventare poveri? Ed ecco il povero alle prese con l'empio. Dal versetto 24 adesso fino al versetto 32 l'empio viene descritto. Due strofe, prima il personaggio fino al versetto 26, poi il suo pensiero. Versetto 24. L'empio si vanta delle sue brame, dei suoi desideri. E qui c'è la necessità di aggiustare il secondo rigo di questo versetto. L'avaro, leggo come sta scritto, maledice, disprezza Dio. mettete, l'avaro si congratula con chi disprezza il Signore, si congratula. E di nuovo l'empio, versetto 25, insolente disprezza il Signore, Dio non se ne cura, Dio non esiste, e questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre, sono troppo in alto per lui, i tuoi giudizi, disprezza tutti i suoi avversari, fino qui. Un personaggio sprezzante, il minimo che possiamo dire fin da adesso. Un personaggio che è mosso da delle intenzioni, da delle motivazioni, dei desideri, sue brame. E quando leggo qui nel versetto 24 si vanta, è una forma del verbo halal, halal. Fa di questo suo vantarsi come un atto di lode che gli conferisce, per così dire, un valore religioso, quella lode che è riservata alla santità di Dio e che lui sa esercitare con un linguaggio adeguato, si intende bene, forse anche con delle liturgie adeguate, in maniera tale da celebrare i suoi propri desideri, le sue proprie pretese, la sua propria volontà. E vedete che il versetto 24 raggiunge l'avaro, vi suggerivo di leggere, si congratula, e qui una forma del verbo barach, barach vuol dire benedire, benedire, barachà è la benedizione, barach benedice, anche questo vedete è verbo che rimanda a un contesto religioso dove l'empio qui descritto vuole esplicitare come è sua competenza l'impegno dedicato a gestire le cose del mondo. E vedete questa sua capacità di gestire il bene, determinare il bene, imporre i criteri a cui adeguarsi per progettare quello che è bene e ottenere i risultati conseguenti. Il bene del mondo dipende da lui. Il bene del mondo, vedete. E qui il nostro orante dice, ma l'avaro, è l'avaro, è in realtà l'empio avvolto dentro a uno schema interpretativo della realtà che ruota attorno alla sua soggettività esasperata, ma nello stesso tempo ha una visibilità pubblica che fa di lui un protagonista, per così dire, di una politica che garantirà la prosperità del mondo. E vedete, qui interessante come a riguardo di questo versetto sono intervenuti i padri della Chiesa in diversi modi. Cirillo d'Alessandria dice: il male non è più considerato come un male, nessuno lo critica, anzi lo si loda e lo si benedice. Riprende i due verbi, lodare e benedire, lo si loda e lo si benedice. Già. E San Giovanni Crisostomo dice: c'è un primo inferno ed è quello di credersi felici nell'infelicità. Credersi felici nell'infelicità. E a questo riguardo l'empio è veramente personaggio magistrale. E notate bene che questo empio sta saltando fuori dal di dentro del nostro vissuto umano, non è una figura che alleggia nel vuoto dell'aria o negli spazi eterei del cielo, e sta venendo fuori da dentro. E già leggevo fino al versetto 26, laddove man mano viene chiarito con rigorosa precisione come si muove con questa capacità di gestire la propria visibilità come un valore religioso, ma attivando tutte le forme operative che sono orientate a disprezzare il Signore. E vedete che qui Dio non se ne cura, Dio non esiste, queste parole sono tra virgolette, nel senso che qui sarebbe come una sintesi del programma civile, amministrativo, politico, il modo di gestire il mondo, il modo di garantire la positività delle relazioni per quanto riguarda il benessere di cui gli uomini hanno bisogno, Dio non c'entra. Notate che qui il nostro orante non sta dicendo che l'empio è un bestemmiatore. Dio non c'entra. Dio non c'entra. In certo modo vedete che l'empio è addirittura un cultore di quella trascendenza che spetta a Dio, per cui Dio è estraneo, è trascendente nel senso che non se ne cura di queste. Figuratevi se a Dio importa qualche cosa di quello che succede nel mondo. Per fortuna ci sono io, ci siamo noi. Ecco, sono io che mi prendo cura delle cose del mondo, e con tutto il rispetto per Dio. Ma dove questo rispetto per Dio, vedete, è dice il nostro orante, il vero disprezzo per Dio che viene collocato per come l'empio si esprime, per come l'empio agisce, per come l'empio sente nell'animo suo, viene collocato in una dimensione trascendente che rimuove, lo marginalizza, riduce a un puro riferimento di contorno, in realtà a un pupazzo che l'empio poi al momento opportuno potrà rivestire con le sue parole o la sua dottrina o le sue devozioni, ma sta là. E in realtà, vedete, Dio non esiste. Non esiste, non è una negazione dell'esistenza come di un ateo teoretico. Dio non c'è, non c'è, non funziona, non interviene, non ha niente da dire, non ha niente da fare. Per fortuna che ci siamo noi, che ci sono io, questo è il suo piano. E vedete come questo modo di presentarsi dell'empio, che per certi versi assume un valore prestigioso di protagonista, una responsabilità così rigorosa a cui l'empio dichiara di consacrarsi. In realtà l'empio sta anche affermando, per come si presenta, che se le cose poi non vanno, è sempre colpa degli altri. Se le cose poi non andranno, come dico io, è perché qualcuno non mi consente di gestire il mondo, come dico io. Le sue imprese riescono sempre? Già, secondo di lui devono riuscire sempre. E se non riescono? Sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi? Disprezza tutti i suoi avversari, vedete, disprezza tutti i suoi avversari. Se le cose non vanno come dice lui, è perché è vittima di una incomprensione generale o parziale che sia, che comunque gli impedisce di realizzare il suo piano. Notate che in questo contesto in cui l'empio si presenta, è l'empio come non mi stanco di ripetere, che emerge dal di dentro del nostro vissuto umano. E vedete, il Salmo 10 lo sta tirando fuori. Lo sta tirando fuori, lo sta mettendo in evidenza, lo sta portando alla luce. Per questo il Salmo 10 è inseparabilmente connesso con il Salmo 9, ma è necessario questo ulteriore chiarimento per non restare nel generico, per non restare nell'astratto. Qui alla fine della strofa che abbiamo appena letto, dal versetto 24 al versetto 26, c'è ancora qualcuno che dà del tu al Signore. Interessante quella affermazione che ho riletto: sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Già, quello che riguarda te a lui non interessa, realtà che stanno al di là delle misure che definiscono le cose del mondo di cui lui si occupa, perché lui è il Dio di questo mondo, l'Empio. Ma i tuoi giudizi, c'è qualcuno che dà ancora del tu, ecco. E vedete, man mano che l'Empio viene denunciato, viene presentato, viene descritto, viene riconosciuto, viene sbugiardato nelle sue presunzioni, nelle sue menzogne, nella sua prepotenza, è un altro spazio quello che si apre nel cuore umano. È lo spazio che già il Salmo 9 ci ha descritto come il luogo interiore di quella coscienza di povertà che apre l'esistenza umana alla relazione con il segreto del Dio vivente. Là dove emerge man mano che l'empietà viene sbugiardata, emerge, per quanto flebile sia, per quanto forse addirittura silenzioso sia, questo grido, il grido di questa voce che dice tu, che non dice più io, dice tu. E allora dal versetto 27, ecco, arriviamo al versetto 32, il programma dell'Empio, qui adesso viene meglio determinato, infatti leggo, egli pensa, vedete versetto 27, dice nel suo cuore. Se voi con l'occhio arrivate al versetto 32, che chiude questa strofa, egli pensa di nuovo. L'Empio ha un suo programma, ha un suo proposito, ha una sua intenzione. Noi già ce ne siamo resi conto per come si è presentato, assumendo niente meno che il valore di una presenza sacra, divina, che merita l'ossequio e la devozione e il culto da parte di tutti coloro che vorranno finalmente approfittare della sua sapiente, mirabile conduzione degli eventi nelle cose del mondo. Ed ecco, pensa, non sarò mai scosso, sarò sempre senza sventure. Di spergiuri, di frodi, di inganni a piena la bocca? Sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso? Dunque, vedete, proprio vero. Il Dio di questo mondo sono io, già avevamo intuito che un'affermazione del genere è soggiacente a tutti i suoi pensieri, a tutti i suoi programmi, a tutti i suoi comportamenti. Anzi, non solo il Dio di questo mondo sono io, per fortuna che Dio se ne sta da parte, perché io sono meglio di Lui. E semmai Dio mi approva, evidentemente Dio anche lui sta nel pubblico tra quelli che applaudono. Io non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. E vedete, in lui non c'è il minimo accenno al valore di relazioni gratuite. Versetto 28, che adesso già stavo leggendo, le sue parole: spergiuri, frodi, inganni, piena la bocca. Dunque la pretesa di strumentalizzare, di ridurre tutto in obbedienza al suo interesse, al suo gusto, alla sua volontà, al suo potere. Sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso, altro che gratuità. E poi versetto 29, sta in agguato dietro le siepi, non solo le sue parole ma i suoi sguardi. Ed è una scena veramente angosciante quella che adesso qui ci viene descritta. Dai nascondigli uccide l'innocente, i suoi occhi spiano l'infelice, sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. Vedete, scruta la scena, sempre preoccupato di ridurre qualunque presenza possa presentarsi, possa comparire in forma alternativa al suo potere, in obbedienza ai suoi interessi. Sta in agguato, dietro le siepi, dai nascondigli, uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'infelice, questo termine compare tre volte nel nostro Salmo, l'infelice, il derelitto, è un altro di quei termini che servono a sfaccettare la figura del povero, come già notavamo la settimana scorsa e adesso troviamo conferma nei versetti del Salmo 10. C'è qualcosa, oltretutto vedete l'immagine che il nostro orante utilizza non è affatto casuale, c'è qualcosa di animalesco, qualcosa di bestiale nel suo modo di comportarsi, nel suo modo di parlare, nel suo modo di guardare, nel suo modo di scrutare l'ambiente dirimere sempre le situazioni in rapporto a quelli che stanno con lui o quelli che sono contro di lui. Quelli che sono contro di lui devono essere schiacciati e quelli che stanno con lui, e vedete, e che condividono allora i suoi pensieri, i suoi programmi, i suoi interessi, e sottostanno a questa sua metodologia bestiale. Sta in agguato, adesso di nuovo, sempre il versetto 30 prosegue, per ghermire il misero, ghermisce il misero attirandolo nella rete. Vedete che man mano che il nostro Salmo sta mettendo in evidenza la figura dell'empio, sta anche man mano rimarcando come è a danno del povero che l'empio è presente e agisce, e quindi è il povero che patisce le conseguenze della empietà che occupa con tanta prosopopea e disinvoltura la scena del mondo. E d'altra parte vedete, man mano che la figura dell'empio appare, è anche la figura del povero che diventa sempre più precisa, sempre più drammatica per certi versi, sempre più libera, sempre più aperta, sempre più alternativa, sempre più autentica, come un valore sacramentale che è davvero segno rivelativo del segreto di Dio. Perché, vedete, il misero è ghermito? Il misero è oggetto di questo agguato che è predisposto per catturarlo e ridurlo in obbedienza agli interessi dell'empio? E prosegue il versetto 21, infierisce di colpo sull'oppresso. Alla lettera qui proprio si accovaccia, non so come dire la nostra traduzione, si acquatta, si accovaccia e di colpo l'oppresso viene aggredito, cadono gli infelici sotto la sua violenza ed egli pensa
Dio dimentica.
Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Egli afferma una dichiarazione che diventa addirittura un progetto proposto come riferimento culturale per il pubblico con cui ha a che fare, e Dio è contento così. Dio è contento così. E vedete, questo è veramente l'inferno, come diceva San Giovanni Crisostomo, quella infelicità per cui non c'è più alternativa, ci si è incastonati dentro, ci si è ingolfati dentro a questo stato di infelicità, per cui non ci si accorge di essere infelici. D'altra parte, vedete, l'empio, una volta che fosse lasciato a se stesso e alla libertà della sua iniziativa, non riporterebbe altro trionfo se non quello di avere ridotto il mondo a un inferno. E d'altra parte, vedete, non è così. Perché? Perché il segreto di Dio opera mediante un'alternativa. L'alternativa è il povero. È il povero. Già. Adesso, vedete, rapidamente, leggiamo ancora. Dal versetto 33 al versetto 36, dopo la descrizione dell'empio, il Salmo prende la fisionomia di una vera e propria supplica, come tanti salmi che sono costruiti secondo lo schema di questo genere letterario. È una delle forme di preghiera fondamentali, la supplica, ma qui adesso, nel contesto in cui ci stiamo muovendo, leggiamo: sorgi, Signore, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri. Ecco. Ecco. Vedete che qui non si tratta semplicemente di punire l'empio. Si tratta di dare di dimostrazione della sconfitta a cui l'empio va incontro. Perché la presenza operosa del Dio vivente nella storia umana parla attraverso il povero. Perché lui, il Dio vivente, non è assente, non è latitante, non se n'è andato, non è spettatore che da lontano osserva e anzi approva. In certo modo mostra ammirata devozione nei confronti dell'empio che imperversa alla sua maniera. Non è così. Sorgi, Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri. I miseri sono gli anavim, non dimenticare. Poiché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiederà conto. Ma come mai? Vedete, qui c'è un punto interrogativo e deve esserci. È proprio, ma come mai succede questo? Come mai l'empio disprezza Dio? Come mai l'empio può proclamare intenzioni come quelle che sono state dichiarate precedentemente? Come mai l'empio è convinto che a Dio non interessa quel che invece è il suo modo di dominare, di esercitare il potere, potere di ordine fisico, di ordine civile, di ordine morale, di ordine politico, potere di ordine culturale, il potere nelle relazioni. E perché a Dio non interessa questo? Eppure tu Vedete che adesso il pronome seconda persona singolare compare due volte. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano, tu sei il sostegno. Ecco. E vedete, è lui, è il Dio vivente, che è presente e operante nelle cose del mondo. Le cose non sono in nessuna maniera riducibili alla interpretazione dell'empio, in nessuna maniera. E vedete che laddove il Signore interviene attraverso il povero, anche l'empio è implicato. Anche l'empio. Infatti, vedete, qui è lui che, il Dio vivente, è lui che rivolge il suo sguardo, è lui che muove la sua mano, tu vedi l'affanno e il dolore, il versetto 35. Tu guardi e prendi nelle tue mani la mano, ma è la sua presenza, è la presenza del tu. Già avevamo intuito questo riferimento al tu con cui il povero, man mano che la sua esistenza viene districandosi nel discernimento di quella impietà che viene denunciata, che viene filtrata, che viene stradicata, e sta imparando a dire tu, e sta imparando ad abbandonarsi, a consegnarsi. A te si abbandona il misero e dell'orfano tu sei il sostegno. E vedete, l'orfano, che è un'altra figura di povertà emblematica in tutta la rivelazione biblica, come la vedova, come lo straniero, l'orfano, ma è l'orfano che, per così dire, assume in pienezza la posizione del figlio. E l'orfano ha in te il suo sostegno, l'orfano ha in te l'interlocutore che lo accompagna, lo sostiene, lo orienta, lo fa vivere, lo riconosce come figlio. Tu, vedete, qui questo versetto 35 è veramente dotato di una pregnanza teologica inesauribile. E cosa vuol dire abbandonarsi? Cosa vuol dire consegnarsi? Cosa vuol dire vivere in relazione al tu? Cosa vuol dire essere coinvolti in questo discernimento che espelle l'empietà e non possedere più il governo della propria identità se non in quanto ci si trova ad essere relativi al tu di Dio, e ci si trova ad essere, vedete, veramente coinvolti nella relazione con il segreto che si rivela, il tu. E allora il versetto prosegue 35, poi leggiamo ancora il versetto 36, spezza il braccio dell'empio e del malvagio, e persegui il suo peccato, più che puni, persegui il suo peccato, e più non lo trovi, e più non lo trovi. Vedete? E a questo punto l'empio si sta disintegrando, si sta frantumando, si sta sbriciolando, e vedete bene che qui il nostro salmo non ci sta conducendo a una condanna dell'empio perché finalmente possiamo possiamo punirlo. Ci sta conducendo a condividere insieme con il povero che è entrato nella relazione con il segreto del Dio vivente, che è in comunione con il tu della sua vita. Insieme con lui stiamo scoprendo che veramente l'empio è motivo di pena, veramente suscita stupore l'empio, ma veramente è un personaggio che per come fraintende l'essenziale della vocazione alla vita, l'essenziale di quella vocazione di cui ci parlava il Salmo 8 in maniera così eloquente poco tempo fa, ha sbagliato vita, ha sbagliato strada, fa pena. E il misero, vedete, ha compassione dell'empio. Perché qui il punto d'arrivo di questa vicenda non è semplicemente la condanna, anzi non è esattamente questo, è la liberazione del cuore umano, è la conversione del cuore umano. Quella povertà di cui già si parlava in Salmo 9 non è una decorazione esterna, è davvero il criterio in base al quale si può ricapitolare tutto il percorso di una conversione radicale del cuore umano. E vedete che quando l'empio viene sbugiardato, allora incontriamo quel povero di cui Dio si prende cura. Vedete che il povero di cui Dio si prende cura non è un personaggio che si distingue dall'empio, ma è quell'empio sbugiardato. Quando l'empio viene contestato in maniera così evidente, per cui tutte le sue ambiguità, le sue menzogne, le sue prepotenze, tutti i suoi abusi, quando tutto di lui è denunciato, resta il povero. Ma è esattamente ridurre l'empio alla povertà che è rivelazione del segreto di Dio. Ridurre l'empio alla povertà, non condannarlo. Ridurlo alla povertà. E non lo trovi più, non c'è più l'empio. E allora, vedete, è il segreto di Dio, quello di cui ci parlava il Salmo 9, fin dall'intestazione, noi ne abbiamo riparlato in tanti modi. Il segreto di Dio si rivela nel cuore nuovo del povero. E qui adesso siamo ai versetti conclusivi del nostro Salmo, dal versetto 37 al versetto 39, versetti che chiudono con una dichiarazione di fiducia. Leggo: il Signore è re in eterno, è colui che siede sul trono, e così viene il regno. Il regno non è l'attuazione di un programma che dimostra finalmente chi è più forte e può condannare, può punire, ma il regno viene laddove il segreto di Dio rivela come la conversione del cuore umano è una novità ormai aperta, e la conversione del cuore umano riguarda l'empietà, non è che la conversione riguarda coloro che sono indenni, estranei, rimasti incontaminati. È nel contesto di questa storia, dove l'empietà la fa da padrona, è che la conversione del cuore umano è attivata come rivelazione dell'iniziativa di Dio, della sua volontà d'amore. E vedete che Qui non si tratta di mettere un'etichetta addosso quell'umanità empia che a modo suo poi è già abituata a indossare casacche religiose tanto per celebrare qualche spettacolino che incanta la fantasia del pubblico, ma qui si tratta proprio di constatare come l'umanità empia è in grado di affrontare finalmente il cammino del ritorno alla relazione a tu per tu con il Dio vivente nella pienezza della vita, perché c'è di mezzo lo sbugiardamento di tutto quell'impianto che ha fatto dell'umanità la protagonista del proprio dramma e del proprio inferno, ed ecco la povertà. Vedete, ci siamo in pieno, sapete, e io non mi stanco di ripetermi, perché i nostri salmi ci stanno introducendo proprio nello snodo determinante tutta la storia della salvezza. La storia della conversione alla vita. Il Signore re in eterno per sempre, dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri. Vedete che il termine desiderio era tutto come brama e compariva all'inizio del nostro Salmo 10, nel versetto 24. L'empio si vanta delle sue brame, si crogiola come se fosse motivo celebrazione a tutto suo vantaggio e a suo onore, le sue brame, i suoi desideri. E qui adesso è il desiderio dei miseri, avat anavim, il desiderio dei poveri. Ripeto ancora, davvero da fare i conti con questa radicale ristrutturazione del cuore umano che adesso desidera in corrispondenza al tu del Dio vivente, al tu che è istanza instancabilmente attiva di una volontà d'amore che incombe, che incalza, che esercita nella storia umana la pressione potente, insieme delicatissima, la dolcezza e insieme la potenza inesauribile della sua volontà d'amore. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori. Tu porgi l'orecchio per far giustizia all'orfano e all'oppresso. E non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. E vedete che l'uomo fatto di terra, qui di nuovo è Enosh, quel termine che compariva due volte alla fine del Salmo 9. Enosh, ecco, l'uomo fatto di terra, l'uomo mortale. L'uomo mortale è ridotto a quella esperienza radicale di povertà che lo rende finalmente disponibile a ricevere la rivelazione della giustizia di Dio, che è la sua volontà d'amore, è il cuore nuovo del povero, il desiderio innocente dell'orfano che è figlio amato. E vedete nel suo cuore, nel cuore dell'orfano che è figlio amato, si apre una rivelazione d'amore che testimonia la signoria di Dio per la conversione di ogni uomo mortale, per la conversione dell'umanità che è sottratta agli effetti inquinanti, devastanti, micidiali della impietà. Per ogni uomo mortale si apre la strada della conversione e questa rivelazione del segreto di Dio già trova dimora nel cuore e nel desiderio del cuore, così come il povero può finalmente scoprire. Adesso lasciamo da parte, chiacchierato molto più a lungo del necessario, e invece bisogna che subito diamo almeno uno sguardo al brano evangelico, nel capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, di seguito rispetto al brano evangelico che leggevamo domenica scorsa. Siamo alle prese col discorso della montagna. Si tratta di imparare a vivere come figli del Padre, questo sappiamo bene. E i discepoli, che siamo noi quei discepoli, i discepoli sono gli apprendisti alla scuola della figliolanza. Dal capitolo 5, versetto 11, senz'altro Gesù dice voi, dunque noi. Il maestro è Gesù. E Gesù, subito bisogna aggiungere, ma lo sappiamo bene, quel povero figlio che è lui stesso in ascolto della parola, a bocca aperta, è già all'inizio del capitolo 5, a bocca aperta, quel povero figlio nel quale si rivela la giustizia di Dio, quello che già Gesù affermava quando ha ricevuto il battesimo per mano di Giovanni, giustizia di Dio, in lui che è il figlio del compiacimento, ecco, è il figlio del compiacimento, così ha detto la voce a suo tempo. In lui noi siamo chiamati a scoprire i segreti di Dio. Salmo 9:10, per così dire, sono semplicemente un incoraggiamento a prendere sul serio l'invito a riscontrare i segreti di Dio nel cuore umano di questo povero figlio che è Gesù. Nella radicale povertà del suo essere solidale con tutto ciò che è umano, quello che poi nel corso del Vangelo secondo Matteo viene dichiarato in maniera esplicita: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io sono mite e umile di cuore, il povero, ecco, e, radicale povertà la sua, per questo suo essere rivolto alla condizione umana nella sua complessità, nella sua totalità, in tutte le sue espressioni, perché tutto in lui trovi dimora, nel suo cuore umano. E dunque, vedete, un cuore aperto, ma nel suo desiderio, nel suo sospiro, nella sua nostalgia filiale in relazione alla voce che lo chiama, in lui ci è stato rivelato il segreto di Dio, in quanto si è aperta per noi e per tutti gli uomini, si è aperta la strada della conversione. E della conversione, vedete, per la nostra impietà umana, è l'impietà umana che è chiamata a convertirsi, è la nostra posizione di creature umane inquinate, corrotte, gestite dall'impietà, è questa nostra condizione umana che è chiamata a convertirsi, a diventare poveri. E questo, vedete, è un discorso che sembra banale, e mi sembra che molto spesso nella pastorale corrente delle nostre chiese è un discorso che assolutamente è aggirato. Si può parlare di conversione ai bambini che si preparano alla prima comunione, che o così agli anziani che sono andati in pensione, ma ecco, che l'empietà sia sbugiardata in maniera tale che si apra la strada della conversione nel cuore umano. E vedete, questo per noi, proprio per come siamo in grado di trovare dimora in Lui, in Lui. E adesso c'è una giustizia per noi, di cui parla Gesù nel discorso della montagna, come sappiamo bene, non mi ripeto, ne parlavamo la settimana scorsa, una giustizia che riguarda la profondità del cuore che investe la coerenza totale del nostro vissuto, giustizia, e il nostro discepolato, e il nostro apprendistato alla figliolanza, e il nostro cammino di conversione per come siamo alla scuola del maestro di questo povero figlio di cui Dio si è compiaciuto e in cui Dio ha rivelato la sua giustizia, termine che abbiamo incontrato proprio alla fine del Salmo 10. Fatto sta che nel libro della montagna tre pilastri, ne parlavamo la volta scorsa, il primo pilastro è la Torah, cioè la posizione di ascolto, e ci siamo. Le cosiddette antitesi, cosiddette, sono esemplificazioni chiarificatrici. Fu detto, ma io vi dico. Noi siamo in ascolto di quello che Gesù dice, e dice dall'intimo del suo cuore umano, per come nel suo cuore umano è maestro, che interpella la nostra realtà di discepoli in cammino di conversione, in cammino di apprendistato alla figliolanza, ma apprendistato alla figliolanza significa che siamo in cammino di discernimento, perché sia denunciata e sbugiardata l'impietà, e restiamo poveri. E allora, vedete, noi abbiamo avuto a che fare con tre antitesi, che in tutti e tre i casi avevano a che fare con dei precetti non, tre antitesi non. E ce ne sono altre due, che però non sono formulate facendo appello all'insegnamento antico in termini negativi. Due antitesi, vediamo di venirne a capo solo con qualche puro suggerimento. Quarta antitesi, dal versetto 38 al versetto 42. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, il taglione. Fu detto, certo, e più volte nell'Antico Testamento e nel Pentateuco e non solo, occhio per occhio, dente per dente. Fu detto, vedete, qui non c'è non, ma fu detto. Bene. E vedete che il taglione in realtà è da intendere come un argine alla vendetta illimitata. Ricordate nelle prime pagine della Genesi il caso di Lamech. Lamech che deve vendicarsi, allora una scalfitura sette volte di più, la vendetta illimitata, è un taglione, il taglione è un limite, è un argine, dunque è un precetto che va inteso nel suo valore positivo. Ma qui in ogni caso, vedete, c'è da fare i conti con la necessità di difendersi dalle aggressioni, quello che sembra ovvio dal momento che se qualcuno mi taglia un piede, io devo tagliare a lui, se qualcuno mi toglie un occhio, bisognerà pure ricomporre un ordine in modo tale da evitare la catastrofe generale. Ma come ci si difende dalle aggressioni? Perché comunque noi abbiamo a che fare con una situazione di violenza, di prepotenza, di arroganza. C'è di mezzo l'impietà e ci risiamo, sì. E allora vedete, la legge del taglione dà un metodo che sia applicabile o meno, questo è un altro discorso, ma è un tentativo di dare un metodo che consenta di reggere l'impatto con l'impietà che mi aggredisce, ma mi aggredisce da fuori, ma mi aggredisce anche da dentro, l'impietà. E mi affligge e mi opprime e mi corrompe proprio là dove è la mia vocazione alla vita, che non affiora, non emerge, non si manifesta nella sua pienezza, e io resto soffocato. Fatto sta, vedete, che adesso gli dice: io vi dico. E noi ascoltiamo, e vedete, ci rendiamo conto di come Gesù si esprime, che, che questo modo di arginare il male, Gesù parla di una opposizione, resistenza. Io vi dico di non opporvi al malvagio, al male, al poniros, o il poniron, al neutro. Questo arginare il male, di fatto, lo conferma. Lo conferma come una realtà necessaria, una realtà di cui farsi complici, guadagnandone i favori in nome di una necessità di ricomporre un equilibrio, per cui occhio per occhio, dente per dente. Dunque l'intenzione positiva che noi riconosciamo, ma alla resa dei conti il male non è arginato, il male è confermato. Addirittura, vedete, procedendo in questa direzione, il male diventa una realtà sacra, dovuta, una realtà divina a cui bisogna rendere culto. E tutta la storia della salvezza passa attraverso situazioni che, in grande e in piccolo, implicano questo radicale discernimento. E oltretutto bisogna considerare, vedete, che Gesù, quando usa questo linguaggio qui, insegna parlando di se stesso, e la prospettiva che già noi siamo in grado di intravedere, quella che ci conduce all'adempimento della sua missione in obbedienza al Padre, fino alla sua passione redentiva. Vedete il suo linguaggio, quando qui lui parla di schiaffi, a chi ti percuote la guancia destra tu porgli anche l'altra. Vedete che qui è usato lo stesso verbo che ricompare nel capitolo 26 versetto 67, quando schiaffeggiato è Gesù. Capitolo 26 versetto 67, e quando poi parla dell'abbigliamento, degli abiti, ci vuole la tunica, dagli anche il mantello, i suoi abiti. Nel racconto della passione, capitolo 27, il versetto 28, Gesù viene spogliato, rivestito, spogliato, rivestito, spogliato, il suo imation. E poi quando qui parla della costrizione, così dice la nostra Bibbia, se uno ti costringerà a fare un miglio, è un'angheria, il verbo usato angherevin è proprio questo, è una prestazione obbligatoria cui è tenuto nel contesto in cui c'è un potere dominante e un suddito che si trova a portata di mano e a portata di costrizione da parte di un soggetto che è rappresentante del potere. Ed ecco un'angheria. E dunque questo è lo stesso verbo che ricompare nel capitolo 27, versetto 32, quando l'angariato è Simone che porta la croce. Capitolo 27, versetto 32. E vedete, in realtà Gesù qui sta parlando non perché elabora delle regole alternative, che sarebbero sempre regole riconducibili a uno schema ambiguo, sempre esposto a pericoli di inquinamento, inquinamento delle coscienze, inquinamento nel discernimento che subito prende pieghe autogiustificatorie. Qui, vedete, c'è di mezzo il povero che sbugiarda l'empietà umana. E non c'è altro modo per sbugiardare l'empietà umana che non sia quel cammino di conversione nella povertà di cui ci parlava già il Salmo 10. E Gesù stesso sta parlando di sé e della sua missione. Gesù, oltretutto, accenna qui a un conflitto giudiziario. Vedete, a chi ti vuol chiamare in giudizio, versetto 40, per togliere la tunica e quel che segue, un conflitto giudiziario. Un linguaggio interessante anche in questo caso, perché Vedete, questo contesto giudiziario è quel... quell'incrocio a cui la nostra esistenza umana non può mai sottrarsi, là dove siamo chiamati a un discernimento radicale, e cioè da dove viene il male? Da dove viene il male? Era la domanda di partenza del Salmo 10, ma perché? Da dove viene il male? Viene il male. Ma solo un povero figlio, vedete, ce lo può spiegare. Sono un povero figlio che si affida, che diceva il Salmo, che si abbandona al segreto di Dio e alla sua vittoriosa, universale provvidenza d'amore, dove la questione è come convertire l'empio, non come condannarlo. Sono un povero figlio, come Gesù ce lo può spiegare, come ci si affida al segreto di Dio e alla sua vittoria, alla sua provvidenza d'amore, universale. Ed ecco, vedete, qui tanti testi del Vangelo che potremmo citare, non mi soffermo, pensate semplicemente alla parabola nel capitolo 13, dove nel campo dove è seminato il buon grano interviene il nemico che semina la zizzania, e il nemico, il male, ma anche il nemico e il male, ridotto in obbedienza al regno dei cieli. Il regno dei cieli viene così. Obbedienza. E fatto sta, vedete, che qui la vera difesa dall'impietà, che a modo suo certamente aggredisce, e aggredisce qualche volta subdolamente, qualche volta in maniera più dichiarata e più proprio scenografica, ma quell'impietà che si abbarbica nell'animo umano, che si infiltra e che come una potenza parassitaria vuole dettare le sue regole, quell'impietà che ci aggredisce e che richiama sempre la nostra complicità. Ebbene, la vera difesa ci rimanda al coraggio della pazienza, che matura nella comunione di una coscienza storica, per dirlo così, ma la coscienza di come noi siamo coinvolti in un'unica storia, man mano che il cuore umano si apre alla fiducia filiale nella conversione dell'uomo fatto di terra, diceva il Salmo 10. Man mano che il cuore umano si apre, e si apre in una relazione filiale con il tu del Dio vivente, e in una relazione organica, vitale, di comunione, ed ecco la fiducia nella conversione dell'uomo fatto di terra. E allora, vedete, è la storia che passa attraverso i secoli e i millenni ormai e le nostre generazioni, e questa pazienza che non è dimostrazione di come Dio sia assente, latitante, disattento, disinteressato. L'empio afferma questo, è la pazienza che ci conduce lungo gli itinerari dell'autentico ed efficace smontaggio della nostra empietà, affinché nella povertà del cuore impariamo a di accogliere la rivelazione dell'amore eterno, universale del Dio vivente. C'è ancora qualche versetto, solo qualche momento ancora vi trattengo, perché dal versetto 43 al versetto 48 adesso siamo alla fine di questa sezione del discorso, la quinta antitesi, avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, veramente odierai il tuo nemico non sta scritto da nessuna parte, così, in maniera così apodittica, amerai il tuo prossimo, beh, è la prima lettura domenica prossima, Levitico 19, amerai il tuo prossimo tu come te stesso, certo, sta scritto là, Levitico, sì, ma Gesù dice amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori perché siete figli del Padre vostro celeste, ed è noi possiamo fare tante chiacchiere che diventano poi quasi delle divagazioni sul tema e affrontare la lettura di questo testo, e domenica prossima verrà proclamato solennemente nelle nostre chiese, e diventa molto rischioso perché o lo prendiamo sul serio oppure continuiamo a giocare ai birilli. Qui vedete c'è un ascolto a cui Gesù ci chiama. Gesù non dice adesso dovete fare così, Gesù dice ascoltate. E l'ascolto significa essere man mano sintonizzati con il suo modo di ascoltare, il suo modo di essere un povero figlio con il cuore aperto. È in questa relazione che allora c'è un cammino da percorrere e qualche passo, almeno qualche passo da affrontare. E allora, vedete, Gesù dice che c'è un amore che si rivolge al prossimo in quanto nostro, nostro. Amerai il tuo prossimo. Attenzione che questo modo di formulare l'insegnamento non è affatto scontato. Perché, vedete, questo amore è ancora nostro, nostro. Ossia è ancora amore di noi stessi. Amare il prossimo nostro, amare il prossimo in quanto appartiene a noi, in quanto è relativo a noi, in quanto è interno a quell'amore, così come lo chiamiamo, a quel modo di esprimerci con affetti anche intensi, generosi, travolgenti, appassionati, perché è comunque un amore che ci riporta a noi stessi. E vedete, sarà così che questo amore si confonde con l'odio per i nostri nemici? Fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico? Che questo amore diventi odio? E quindi, vedete, in realtà diventa anche odio per il prossimo quando il prossimo non è più nostro. Se il prossimo non è più mio, è un prossimo che diventa nemico. E allora l'amore per il mio prossimo tende a configurarsi anche come odio per quel prossimo che non è più mio, che non è nostro, che è nemico. E, fatto sta, vedete, che questo amore diviene una caratteristica della nostra vicenda umana, le nostre relazioni interpersonali, sociali, il modo di stare al mondo, che è omogeneo alla empietà di cui ci parlava il Salmo 10. E vedete che qui la contraddizione è suprema. Questo amore diviene omogeneo alla empietà del mondo. Amiamo il nostro prossimo in quanto è nostro. E vedete che anche qui varrebbe la pena di richiamare altri testi, ma poco fa facevo riferimento alla parabola del buon grano e la zizzania, e allora i servi che intervengono, ma come mai è spuntata la zizzania? Che è poi un modo quasi per accusare il padrone che ha seminato il buon grano, perché vedi, tu ci hai ingannati, tu sei responsabile di questo disastro, ma no, allora andiamo e sradichiamo. E il padrone nella parabola dice no, No. Bisogna aspettare il raccolto. Andiamo e sradichiamo. Già, vedete, è un amore che diventa ovvio, è omogeneo all'impietà, è un amore che come tale può essere anche dichiarato, può essere anche insegnato, può essere anche proclamato, può essere anche predicato, può diventare programma politico, per dirla senza riferimenti a nessuno, ecco, può diventare criterio culturale di identificazione di una società, di un ambiente, di un popolo, ed è impietà allo stato puro. L'altra parabola che adesso avevi in mente è in capitolo 20 del Vangelo secondo Matteo, la vigna, e quando alla fine il padrone della vigna dice: ma io non ti faccio torto, amico mio, forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, forse tu non sei entrato nella dinamica della gratuità, il criterio che viene ufficialmente proclamato come amore per la vigna in realtà soffre le conseguenze di un inquinamento devastante che si chiama empietà. Vedete la nostra vigna, il mio mondo, il mio quadro di vita, forse anche la mia chiesa qualche volta, forse è la mia famiglia, ed ecco tutto quello che ci riguarda proprio là dove siamo viandanti, pellegrini in cammino nella nostra storia umana, che comunque è storia visitata da quella rivelazione che adesso giunge al suo momento più maturo e definitivo, è la presenza di quel povero figlio che parla a noi, chiamandoci a sintonizzarci con il suo cuore umano. Vedete, l'amore di cui Gesù ci parla ci riguarda in quanto siamo anche noi dei poveri figli. Poveri figli che riposano nel grembo del Padre. Il Salmo 10 usava questo linguaggio. Ed ecco, adesso ne abbiamo la piena attuazione. Perché siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il sole, che fa piovere su tutti gli esseri umani. Sotto il cielo del Padre, vedete, questo è l'amore che bonifica il mondo, che bonifica la storia umana. Laddove stiamo scoprendo di essere debitori anche nei confronti dei cosiddetti nemici, che sono esattamente presenti come testimonianze di quelle scorie che man mano stiamo depositando lungo il percorso, che man mano stiamo espellendo. Perché? Perché la parola del Signore ci ha coinvolto in questo cammino di conversione e là dove abbiamo a che fare con figure di impietà che ci stringono in maniera talvolta anche molto molto dolorosa e mortificante, ma stiamo rendendoci conto di quale filtraggio, di quale smontaggio e ricostruzione, di quale ristrutturazione siamo bisognosi e di come per davvero la paternità di Dio si è rivelata in maniera tale da fare di questa nostra condizione umana ridotta alla povertà che le compete come sua prerogativa autentica, fare di noi un'umanità rigenerata nella figliolanza. E è così che diventiamo figli, sempre più poveri, ma sempre più liberi, sempre più festosi, per lodare Dio nostro Padre e per benedire i suoi figli. Basta.